Ed eccoci così arrivati al nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Voglio ringraziarvi per essere all'ascolto, per averci aspettato fin qua. Oggi concluderemo il nostro studio del libro di Osea, passando ora al capitolo 12, iniziando a leggere i versetti 1 e 2. Efraim mi circonda di menzogne e la casa di Israele di frode. Giuda pure è sempre incostante di fronte a Dio, di fronte al Santo Fedele. Efraim si pasce di vento e va dietro al vento orientale. Ogni giorno moltiplica le menzogne e le violenze, fa alleanza con la Siria e porta olio in Egitto. Giuda, nel regno del sud, ebbe ancora qualche buon re, ma non ce ne fu nessuno nel regno del nord. Alcuni dei re avevano fatto una professione di fede in Dio, ma si servivano di bugie, di inganni. Abramo Lincoln ha affermato: «Puoi ingannare alcune persone tutte le volte, e tutto il popolo alcune volte, ma non puoi prendere in giro tutto il popolo tutte le volte». Lincoln non è vissuto in questo tempo in cui sembra più facile fare il lavaggio del cervello e ingannare tutto il popolo ogni volta. Ma nessuno può ingannare Dio. Egli sa e un giorno giudicherà secondo verità. Il giudizio contro Israele prosegue dicendo che Efraim si pasce di vento e va dietro al vento orientale. Questo è un riferimento al vento orientale che proviene dagli ardenti deserti arabi e soffia in quel paese. Dio sta dicendo: ho intenzione di lasciare che gli assiri attraversino il paese proprio come fa il vento orientale. E prosegue nei versetti 3, 4 e 5 di Osea, capitolo 12. Il Signore è anche in lite con Giuda e punirà Giacobbe per la sua condotta, gli renderà secondo le sue opere. Nel seno materno egli prese il fratello per il calcagno e nel suo vigore lottò con Dio. Lottò con l'angelo e restò vincitore. Egli pianse e lo supplicò. A Betel lo trovò. Là egli parlò con noi. Molte persone si sono chieste come mai Dio abbia fatto scrivere nella sua parola che Giacobbe stringeva il calcagno di suo fratello Esaù. È interessante notare che oggi la medicina, la psicologia affermano che probabilmente il periodo più importante della vita dell'uomo è quello che trascorre nel grembo materno, perché lì si forma il carattere, così come si forma il corpo dell'uomo. Questo piccolino, Giacobbe, rivela qualcosa già nel grembo materno. Rivela che voleva essere il primogenito. Anche se Esaù lo aveva preceduto alla nascita, Giacobbe voleva essere il primogenito. Non so come spiegare ciò se non dicendo che era una cosa che gli stava a cuore fin dall'inizio. Egli lottò al momento della nascita e Dio dovette lottare con lui più avanti nella sua vita, a Peniel, per portarlo alla sottomissione, poterlo così benedire. Lottò con l'angelo e restò vincitore. Come ha potuto vincere? Era forse un lottatore migliore? No. Giacobbe non era un granché come lottatore, in realtà fu messo al tappeto, ma lui si aggrappò all'angelo chiedendo la benedizione, e Dio lo mise giù, ma lui vinse. In che modo? Arrendendosi. Amico, puoi lottare con Dio finché vuoi, ma non vincerai finché non ti arrenderai a Lui, aggrappandoti a Lui, quindi per ottenere poi la sua benedizione. Nei versetti 6 e 7 troviamo un importante invito. Il Signore è Dio degli eserciti, il suo nome è il Signore. Tu dunque torna al tuo Dio, pratica la misericordia e la giustizia e spera sempre nel tuo Dio. Il nome Yahweh o il Signore, l'Eterno, è un nome che Dio diede a Mosè quando chiese: «Chi devo dire che mi manda?» La risposta fu: «L'Io sono, l'Eterno, il Signore», tutti sinonimi quindi. Tornare a Dio, praticare la giustizia, essere misericordiosi e sperare in Dio. Questo sì che è un bel programma di vita per ognuno di noi. Non è così per Efraim, come leggiamo nei versetti 8 e 9, da Osea, capitolo 12. Efraim è un cananeo che tiene in mano bilance false. Egli ama ingannare. Efraim dice: «È vero, io mi sono arricchito, mi sono acquistato dei beni, però in tutti i frutti delle mie fatiche non si troverà nessuna mia iniquità, niente di peccaminoso». Ma Dio si interessa ancora di Israele. Concludiamo la lettura di questo capitolo 12 di Osea. «Ma io sono il Signore, il tuo Dio, fin dal paese d'Egitto, io ti farò ancora abitare in tende come nei giorni di solennità. Ho parlato ai profeti, ho moltiplicato le visioni e per mezzo dei profeti ho proposto parabole. Se Galad è vanità, sarà ridotta in nulla. A Gilgal sacrificano buoi, così i loro altari saranno come mucchi di pietre nei solchi dei campi. Giacobbe fuggì nella pianura d'Aram, Israele servì per una moglie si fece guardiano di greggi, mediante un profeta. Il Signore condusse Israele fuori d'Egitto. Israele fu custodito da un profeta. Efraim ha provocato amaramente il suo Signore, perciò questi gli farà ricadere addosso il sangue che ha versato e farà ricadere su di lui le sue abominazioni. Dio sta dicendo a Israele: non ti rigetterò, non rinuncerò a te. Come ho avuto cura di te un tempo, così continuerò, ma ora devo giudicare il tuo peccato. I profeti hanno avuto spesso questo compito di annuncio, e in questi versetti vengono ricordati alcuni casi. I profeti parlarono, ebbero visioni, raccontarono parabole, guidarono il popolo e lo curarono, ma in risposta a questo Israele ha provocato il Signore attirando su di sé il castigo. E voltiamo pagina, così giungendo al capitolo 13 e 14. Proprio nel capitolo 13 vediamo che il giudizio di Dio su Israele è inevitabile. Israele infatti sarà giudicato nel presente, ma in futuro sarà salvato. Leggiamo i versetti dall'1 al 3. Quando Efraim parlava, incuteva spavento. Egli si era innalzato in Israele, ma quando si rese colpevole con il servire a Baal, morì. Ora continuano a peccare, si fanno con il loro argento delle immagini fuse, idoli di loro invenzione, che sono tutti opera d'artefici. Di loro si dice: scannano uomini, baciano vitelli. Perciò saranno come la nuvola del mattino, come la rugiada del mattino che presto scompare, come la pula che il vento porta via dall'aia, come il fumo che esce dalla finestra. In altre parole, quando Efraim serviva il Dio vivente, Dio lo rendeva grande, ma quando cominciò ad adorare Baal, egli perse tutto. Come forma di adorazione il popolo andava a baciare quei vitelli d'oro. Erano idoli, anche se loro pensavano fosse una rappresentazione di Dio. Viene ripetuto il fatto che per loro il castigo sarà imminente, sarà veloce. Scompariranno come una nuvola, la rugiada, il fumo, la paglia, un colpo di vento. Eppure, dice il Signore dal versetto 4 di Osea capitolo 13, «Eppure io sono il Signore, il tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Tu non devi riconoscere altro Dio all'infuori di me. All'infuori di me non c'è altro Salvatore». Io ti conobbi nel deserto, nel paese della grande aridità. Quando avevano pastura si saziavano, quando erano sazi il loro cuore si inorgogliva. Perciò mi dimenticarono. Perciò sono diventato per loro come un leone. Li spierò sulla strada come un leopardo. Li affronterò come un'orsa privata dei suoi piccini e scorcerò l'involucro del loro cuore. Li divorerò come una leonessa. Le belve dei campi li sbraneranno. Per prima cosa, Dio ricorda che è il loro Salvatore, l'unica via di salvezza. Tu puoi progettare un piano di salvezza, ma Lui è il solo Signore, e dato che lo è, fai meglio ad adattarti alla Sua via. Il Signore Gesù ha detto, come è scritto in Giovanni 14, al versetto 6, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per me». Ora, o questo è vero, o non è vero. Milioni di persone hanno percorso questa via e l'hanno trovata vera. Tu puoi pensare di avere la tua propria via di salvezza, ma Dio è l'unico Salvatore ed è il solo che può offrirti un piano di salvezza. Poi Dio dice: «Io sono stato il vostro Dio, colui che vi ha portati fuori dall'Egitto. Non rinuncerò a voi, ma vi giudicherò». C'è un aspetto profetico qui che è molto interessante. Nella visione di Daniele, al capitolo 7 del suo libro, Babilonia viene descritta come un leone, la Grecia sotto Alessandro Magno viene descritta come un leopardo e l'impero medo-persiano viene descritto come un orso. Ora qui, nella profezia di Osea, Dio dice che in futuro egli andrà contro di loro come un leone e un leopardo, ma nell'immediato futuro ci andrà come un orso, rappresentato dall'impero medio-persiano, che in tempi precedenti era l'Assiria. Dio dice: «Li affronterò come un'orsa privata dei suoi piccini». Non c'è niente di più feroce di una mamma orsa che sia stata derubata dai suoi cuccioli, ed è una descrizione che si adatta alla brutale armata assira. Leggiamo dal versetto 9 ora, sino alla fine del capitolo 13 di Osea. «È la tua perdizione, Israele, l'essere contro di me, contro il tuo aiuto. Dov'è dunque il tuo re? Ti salvi, egli, in tutte le tue città? Dove sono i tuoi giudici, dei quali dicevi: dammi un re e dei capi? Io ti do un re nella mia ira, e te lo riprendo nel mio furore. L'iniquità di Efraim è legata in fascio, il suo peccato è tenuto in serbo. Dolori come quelli di donna che partorisce verranno per lui. Egli è un figlio non saggio, poiché, quando è giunto il momento, non si presenta per nascere. Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte, sarei la tua peste, o morte. Sarei la tua distruzione, o soggiorno dei morti, ma il loro pentimento è nascosto ai miei occhi. Egli sia pure fertile tra i suoi fratelli. Il vento orientale verrà, il vento del Signore che sale dal deserto. Le sue sorgenti saranno essiccate e le sue fonti prosciugate. Il nemico porterà via il tesoro di tutti i suoi oggetti preziosi. Samaria sarà punita per la sua colpa, perché si è ribellata al suo Dio. Cadranno di spada, i loro bambini saranno schiacciati, le loro donne incinte saranno sventrate. Questo brano è un susseguirsi di esempi di punizione, un richiamo al pentimento, alla richiesta di aiuto. Per prima cosa, però, Dio chiarisce il fatto che essere contro di Lui è la cosa peggiore per l'uomo. Egli aspetta di vedere un pentimento, ma non ce n'è traccia. Vorrebbe riscattarli, liberarli dalla morte, ma non può farlo se loro persistono nella loro ribellione. Il capitolo 14 è meraviglioso perché parla della salvezza futura di Israele. Iniziamo dai primi 3 versetti. O Israele, torna al Signore, al tuo Dio, poiché tu sei caduto per la tua iniquità. Preparatevi delle parole, tornate al Signore, ditegli, perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene. Noi ti offriremo, invece di tori, l'offerta di lode delle nostre labbra. La Siria non ci salverà, noi non saliremo più sui cavalli e non diremo più Dio nostro, all'opera delle nostre mani, poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Il Signore dice al popolo che è a causa dei suoi peccati che andrà in cattività, ma che tornerà a Dio chiedendo perdono. Userà le parole non solo per questo, ma anche per lodarlo, ringraziarlo per il suo intervento. Devono riconoscere che è Dio colui che agisce in loro favore, ma non devono farlo solo con la mente, ci deve essere un riconoscimento esplicito e formale. Questo ci ricorda il versetto che troviamo in Romani 10, al versetto 9, che recita così: «Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato». Questo farà la differenza. Leggiamo i versetti dal 4 al 9. «Io guarirò la loro infedeltà. Io li amerò di cuore, poiché la mia ira si è distolta da loro. Io sarò per Israele come la rugiada. Egli fiorirà come il giglio, espanderà le sue radici come il Libano. I suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'olivo e la sua fragranza come quella del Libano. Quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite. Saranno famosi come il vino del Libano. Efraim potrà dire, che cosa ho più da fare con gli idoli? Io lo esaudirò e veglierò su di lui, io che sono come un verdeggiante cipresso. Da me verrà il tuo frutto. Chi è saggio ponga mente a queste cose, chi è intelligente le riconosca. Poiché le vie del Signore sono rette, i giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno. Dio quindi dice, il popolo si è sviato, allontanandosi da me, ma lo guarirò. Io lo guarirò, li amerò di cuore, perché la mia ira si è distolta da loro. Il versetto 8 è uno dei più belli sicuramente della Bibbia. Questo è un canto di vittoria. Efraim potrà dire, questo è futuro, Dio finalmente vincerà. L'amore qui ottiene la sua vittoria. Dio aveva detto a Efraim, come farei a lasciarti, Efraim? E anche, Efraim si è unito agli idoli, lascialo, come è scritto in Osea 4, al versetto 17. Ora Dio dice, ma verrà un giorno in cui Efraim si renderà conto di aver commesso un grande errore e ritornerà a me. Egli dirà, non ho più nulla, non ho più nulla a che fare con gli idoli. Sembra impossibile, ma in mezzo alla tragedia del peccato, a questo dramma della vita umana che si svolge oggi nel mondo, Dio ne uscirà vincitore. Ma tu ed io abbiamo spesso il naso schiacciato sull'ora presente. Guardiamo intorno a noi, al mondo di oggi, e tutto quello che vediamo è il piccolo gregge di cui ha parlato il Signore Gesù, cioè la Chiesa, il popolo che sta chiamando fuori da questo mondo. Ma ci sono tanti che Egli ha salvato in passato. In passato ci sono stati altri grandi movimenti di risveglio spirituale, ma il più grande avrà luogo in futuro. Succederà proprio durante il periodo della grande tribolazione. Dio vincerà, amica, amico. L'amore trionferà. Il nostro Dio oggi cavalca vittorioso sul suo carro. Egli è il Dio sovrano. Meglio essere certi di non trovarsi sotto le ruote di quel carro. Non so tu, ma io voglio andare con Lui. Chiedigli un passaggio anche tu, oggi. Per questo è così urgente. È urgente conoscere la sua parola, per conoscere la sua volontà nei giorni difficili nei quali viviamo. E con questo invito ad andare a Lui, a conoscerlo personalmente, mi fermo qua, proprio lasciandoti questo invito sul cuore. Io ti ringrazio per l'attenzione che ancora ci hai mostrato, ci hai dedicato oggi e anche in questa settimana. Ti ringrazio, dicevo, e ci sentiamo lunedì, alla solita ora, quando avremo ancora l'occasione di stare insieme. Ciao e allora lunedì.